E allora, dunque, quello che noi facciamo adesso in questa in serata è la lezione, cioè la parte, questa possiamo lasciare la parte, sì, no, cioè la parte in cui cerchiamo di fare molta attenzione al testo, quindi io non farò applicazioni, almeno, beh, se non proprio quelle che mi scappano, d'accordo? E applicazioni alla nostra vita o cosa, però parliamo di Paolo, di quello che lui sta dicendo, di quello che intende dire. È il momento in cui con gran cura facciamo attenzione a quello che sta dicendo la parola di Dio. Dopo, domani verso Don Fermo ci aiuterà, ci darà un esempio di meditazio, quindi di cercare di collegare questa parola alla nostra vita e poi noi avremo il nostro silenzio. Allora, siccome è meglio non avere troppe preoccupazioni di prendere appunti, ho già scritto gli appunti, perché qualcuno di voi si ricorda che non fidatevi di un professore che dice non prendete appunti, però se vi dà il foglio prima, forse, forse, allora voi seguite, controllate in maniera tale che. Però, questo perché questo vi permette di non avere troppa preoccupazione di scrivere, ma di leggere, perché di per sé questo percorso, è vero che dopo noi uno sta parlando e noi siamo abituati che si prende appunti, no? E invece non è quello che sta parlando, ma è su cosa sto parlando che sarà fondamentale. Allora, visto che è scritto, provate a concentrare la vostra attenzione, se non capite bene le cose, andate a vedere qua su come è scritto. Però sul testo a cui mi riferisco, cioè con gli occhi incollati alla Bibbia, se riusciamo, come facciamo quello che possiamo. Allora, tre passaggi, i primi due brevi e il terzo lungo, analisi del contesto, cioè dove siamo. Bene. Analisi della struttura del testo, come sono fatti questi 10 versetti, e poi analisi del testo. Va bene, alcune osservazioni proprio su quello che c'è scritto e su come è messo. Allora, contesto. Siamo, vi dicevo, nel capitolo, in un lungo discorso che va dal capitolo 11, versetto 1, dove dice: se soltanto poteste sopportare un po' di follia da parte mia, ma certo voi la sopportate, e finisce al con noi, capitolo 12, versetto 10. Il gran finale di questo discorso folle è proprio un discorso folle. Mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, quando sono debole è allora che sono forte. Quindi si chiama proprio, gli studiosi lo distinguono proprio come il discorso folle o smodato, immoderato di Paolo. Perché lo chiamano così? Beh, perché Paolo li fa diversi riferimenti proprio a questa follia, va bene, ve li ho messi lì nei versetti, nel foglio, quindi non guardate il foglio, comunque 11.1, un po' di follia da parte mia, versetto 16, lo dico di nuovo, nessuno mi consideri un pazzo, va bene, e avanti, sono altre citazioni, no? E non parla altrove di queste cose di follia, eccetera. Quindi questo è proprio un punto in cui Paolo dice, beh, adesso faccio il matto, va bene. E come fa il matto? Lo fa mettendosi sullo stesso piano dei suoi avversari. Dice, ma insomma, siccome non volete capire, allora faccio anch'io il pazzo. Utilizzo un discorso insensato, inutile, quello dei miei avversari, per farvi capire che ci sono anch'io. Allora, come fa? Qui vi ho messo la struttura, per cui non guardate i fogli né niente, ma nei primi 6 versetti, capitolo 11, versetti da 1 a 6, Paolo introduce, avvertendo, che sta cominciando questo discorso pazzo, e avvertendo i corinzi sul rischio di dare retta ai falsi apostoli, i super apostoli, chi era nella prima parte della settimana, abbiamo visto questi super apostoli. Poi cosa fa? Fa tre passaggi in questo discorso. Il primo passaggio va dal capitolo 11, versetto 7, ho forse commisi una colpa, abbassando me stesso per esaltare voi, e si vanta del fatto che lui ha gratuitamente offerto il suo servizio ai Corinzi. Ai Corinzi non ha chiesto niente. Dicevamo, probabilmente dietro i nemici di Paolo avevano avanzato alcune accuse che Paolo avesse fatto questa cosa con i Corinzi per sfruttarli come un predicatore itinerante che andava in giro a guadagnarsi da vivere così. Oppure, rigirandola perversamente, che Paolo non aveva chiesto niente perché così voleva umiliarli, non voleva avere a che fare con loro. Paolo si giustifica e si vanta di aver lavorato gratis per loro. Questo va fino al capitolo 11, versetto 21a. E ci eravamo accorti con chi aveva letto e con chi avevamo letto nella prima parte della settimana, che c'era qui, proprio in questi versetti, un confronto serrato tra i ministri di Satana, come Paolo chiama i suoi avversari, ed è il versetto 14-15, va bene, i ministri di Satana, e il ministro di Cristo. Va bene. E quindi questa è la primo vanto di Paolo. Secondo vanto, capitolo 11, versetto 21b, tuttavia in quello in cui qualcuno osa vantarsi, vedete ancora lo dico da stolto, folle, mi vanto anch'io. Si vanta di avere origini certificate, sono ebrei, lo sono anch'io, figli della legge, lo sono anch'io, sono certificato come loro. In più però, dice Paolo, loro dicono di essere ministri di Cristo, io molto di più. E tira fuori le vere certificazioni dell'apostolo, le fatiche, le sofferenze, eccetera, eccetera, raccontandole. Quindi si vanta di essere un vero ministro di Cristo, dalle origini, come lo sono i suoi nemici. Il terzo passaggio di vanto è il nostro, capitolo 12, versetti da 1 a 10, Paolo si vanta di aver avuto anche lui visioni soprannaturali. Probabilmente i nemici di Paolo, quando parlavano di lui, diceva: ma vi ha raccontato di aver incontrato Cristo? No. Allora vedete, come fa a dirvi, a sapere tutte queste cose di Dio se non ha avuto un'esperienza carismatica, rivelativa di incontro con Dio? E probabilmente gli avversari di Paolo avevano dalla loro parte, nella loro saccoccia, va bene, nella loro faretra, anche quest'arma. E se ricordate, forse no, ma se no provate a ricordare lo stesso, nella prima lettera ai Corinzi Paolo aveva a lungo parlato dei carismi, nei capitoli da 12 a 14, lì dove poi dice: io vi presento un carisma più grande, la carità è paziente, la carità è benigna. Perché? Perché i Corinzi amavano questi fenomeni carismatici, amavano il parlare in lingue soprattutto, amavano chi aveva avuto visioni, questi fenomeni di soprannaturale che toccano la terra erano molto coinvolgenti. E già lì nella prima lettera ai Corinzi Paolo aveva parlato, ma lì non era stato accusato, quindi non aveva bisogno di difendersi, aveva detto: va bene tutti i carismi, però tra un carisma di cui non si può dire niente, come il parlare in lingue che non si capisce niente, e la profezia, cioè parole con cui io posso istruire le persone a seguire Cristo, preferisco 100 volte la profezia. Ma il carisma più grande è quello della carità. Quindi vedete, Paolo si ritrova adesso però accusato lui di non avere grandi esperienze di Dio, di non aver mai avuto delle visioni, delle rivelazioni. Allora, nel capitolo 12 qui si vanta di queste rivelazioni. Allora, come è fatto questi primi 10 versetti del capitolo 12? Voi avete letto e vi siete certamente accorti che ci sono due grandi rivelazioni di cui Paolo si vanta, anche se una sembra di un altro, dice: ah, conosco uno, va bene? Lì in realtà Paolo sta parlando di sé, lo capiscono tutti quelli che leggono le lettere, eccetto noi, perché ai tempi di Paolo gli oratori, i grandi oratori, quando dovevano fare riferimento a se stessi, parlavano di sé in terza persona, egli, uno. Si capiva, tutti lo capivano, insomma, che stava parlando di sé, d'accordo, ma era un modo per essere discreti, insomma, per non essere sfacciati, cosa prendi? Ma porti te, ad esempio, anche se Paolo alcune volte lo fa, sfonda questa barriera di buona educazione, e però non mi ricordo più dove, va bene, dice: prendete me come modello. Qui invece rimane pulito, si comporta secondo la retorica normale del tempo, quindi per quanto riguarda questa prima visione, quella del tizio rapito al cielo, sta parlando di sé, sta vantando di questa visione, rivelazione. Poi si vanta di una seconda rivelazione, che è diversa dalla prima, perché non ci si accorge subito, ma questa spina nella carne, il messo di Satana, finché, ed egli mi disse, ci sono due rivelazioni, Paolo si sta vantando di rivelazione, lo dice, guardate, al versetto 1, verrò tuttavia alle visioni e alle rivelazioni. Visioni, rivelazioni. Poi racconta una visione, che parla come rivelazione, poi dice il versetto 7, e vorrei che non mi giudicaste per la straordinaria grandezza delle rivelazioni. Allora, la seconda, quella della spina nella carne, che a noi sembra più una confessione, la spina nella carne, il messo di Satana, invece è una rivelazione perché si conclude proprio dicendo così: egli mi ha detto, versetto 9, ti basta la mia grazia. Dio gli ha fatto una rivelazione, ed è una rivelazione privata, sua, per lui. Tanto che Paolo non ne ha parlato fino adesso, va bene? Quindi è una rivelazione privata. Allora, due rivelazioni che Paolo racconta di sé, di cui si vanta, va bene? e sono intramezzate queste due rivelazioni da passaggi in cui Paolo dice di cosa alla fine vale la pena vantarsi. Allora vedete, qui la struttura c'è nel foglio, quindi non scrivete niente, guardatela solo. Versetto 1, se bisogna vantarsi, dice, ma non conviene vuol dire proprio economico, come quando vado al mercato, non conviene perché costa troppo, sarebbe inutile, va bene, non conviene. Verrò tuttavia, insomma se proprio avete voglia, vi racconto tuttavia le visioni e le rivelazioni del Signore. Quindi se bisogna vantarsi, brevissima riflessione sul vanto, breve, poi racconta, so che un uomo, versetto 2 fino al versetto 4, fu rapito in paradiso e udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare. Al versetto 5 ha finito di raccontare la rivelazione e ragiona ancora sul vanto. Di chi bisogna vantarsi? Dice, di lui mi vanterò, di me stesso invece non mi vanterò. Ma dice, ma scusa, ma se sta parlando di sé, perché? Dopo vediamo. Di me stesso non mi vanterò, fuorché nelle mie debolezze. Poi ancora riflette, certo, se volessi vantarmi, non sarei insensato, avrei anche ragione, ma evito di farlo perché? Perché non bisogna vantarsi? Quindi questa riflessione sul vanto, fino al versetto 7a. La Bibbia di Gerusalemme ha un punto e va a capo. La Bibbia Tob, chi ce l'ha? Divide i versetti qua, va a capo anche loro? No? Qualcuno ha una Bibbia che non va a capo? Bene, bene. Punto a capo è un'ottima cosa che ci aiuta a distinguere, va bene. Allora, 7a è la parte iniziale del versetto 7, 7b è la seconda parte, quella a capo, va bene. Per questo, ecco, da lì, da 7b, per questo affinché io non monti superbia, Paolo comincia a raccontare la seconda rivelazione. Questa seconda rivelazione Paolo non ha bisogno di metterla in terza persona. Conosco uno che era... No, parla proprio in prima persona. Non ha bisogno di distaccarsi. Rimane lui. Bene. Racconta la rivelazione va avanti fino al versetto 9. 9a. Cioè, egli mi ha detto, ti basta la mia grazia, la mia forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Punto. Qui finisce il racconto della rivelazione. E infatti Paolo dopo dice, mi vanterò quindi ben volentieri. Se notate anche sopra, quando aveva finito di raccontare la prima rivelazione, quest'uomo salì al terzo cielo, udì parole, poi dice, di lui mi vanterò. Finito il racconto, dice, mi vanto di lui, non di me stesso. Finito il racconto della seconda rivelazione, mi disse, ti basta la mia grazia, manifesta la mia debolezza, chiude il racconto dicendo, mi vanterò delle mie debolezze. Quindi passa a riflettere di nuovo sul vanto, su di che cosa bisogna vantarsi, e qui conclude il discorso. Chiaro? Quindi abbiamo ben chiaro come si muovono questi 10 versetti, c'è una specie di cornice, di sfondo sul vanto, all'interno del quale Paolo racconta due rivelazioni. Due le racconta in maniera molto diversa, due rivelazioni molto diverse, raccontate in maniera molto diversa. Come mai? Allora adesso entriamo ad analizzare il testo. Versetto 1, ovvero primo elemento di sfondo, molto breve, se bisogna vantarsi, ma non conviene, verrò tuttavia alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Paolo sta prendendo un'accusa dei nemici suoi, un'accusa mal fondata, i nemici pensavano, se Paolo avesse avuto delle grandi visioni, le avrebbe raccontate, ho visto la Madonna. Le avrebbe raccontate, io parlo con lo Spirito Santo, le avrebbe raccontate, probabilmente i nemici di Paolo le raccontano, perché ai Corinzi questo piace, fa salire il consenso, se tu hai incontrato Dio misticamente. Invece Paolo non le ha usate, non ne ha parlato, stranamente, diciamo anche noi, stranamente non ne ha parlato, e cioè, non ne ha parlato. Allora adesso le tira fuori, perché i Corinzi vanno dietro a questi, o sono andati dietro a questi, che dicevano così. Allora dice, vantarsi però dice, non conviene. Io adesso va bene, siccome faccio un discorso stolto, mi vanto delle rivelazioni che ho avuto, ma non è utile, non conviene, non ci si guadagna niente. Perché non è utile? Primo perché, vedremo, è inutile vantarsi di una rivelazione, perché noi non abbiamo avuto una rivelazione perché siamo stati bravi. Se il Signore mi si è mostrato, non è perché sono bravo, non mi vanto che il Signore, a me il Signore ha parlato, a te no, non c'è da vantarsi. Quindi tenete presente che Paolo sta pensando ai suoi avversari invece, che invece se ne vantano. Se hai avuto un dono da Dio, un carisma, un dono, non è che te ne vanti, ti vanterai di Dio, come già aveva detto. Secondo, è inutile perché il valore dell'apostolo si misura su altro, E effettivamente Paolo sta parlando di questo. Se andiamo a vedere prima di questo discorso che Paolo sta facendo, vi ho messo qua i versetti, cioè gli ultimi versetti del capitolo 10, prima di questo discorso da matto che Paolo fa, gli ultimi versetti del capitolo 10 e i versetti subito dopo i nostri, quindi a cornice, noi, se andate a vedere nei fogli della prima parte, troveremo due brani, non so qua i versetti, adesso non andate a vederli, ma due brani in cui Paolo parla dell'apostolo. Quali sono i tratti caratteristici dell'apostolo? Noi un gruppo si era dovuto chiedere, in questi capitoli, 10 e 13, come Paolo descrive l'apostolo? Bene, gli elementi più fitti, più folti, erano proprio lì, alla fine del capitolo 10 e dopo i nostri versetti, dal capitolo 12, versetto 11, per 5-6 versetti. Sono proprio lì i momenti. Quindi Paolo sta descrivendo chi è il vero apostolo. Ora, non è utile che io vi racconti le rivelazioni. Lo faccio per confronto, perché sto facendo un discorso da matto, ma è inutile, perché il vero apostolo non è colui che ha ricevuto rivelazioni, ma è un altro, e lui l'ha descritto in quei passaggi là. Potrebbe essere utile nella lettura poi andare a vedere. Terzo, sì?
18.
Sì, sì. Terzo motivo per cui è pericoloso, o comunque inutile, terzo motivo per cui è inutile parlare delle rivelazioni, è perché è pericoloso. Paolo non vuole fondare l'importanza del suo ministero sulle rivelazioni che ha avuto, perché sennò rischierebbe, cosa che dice dopo, di montare in superbia. Paolo non vuole assolutamente sentirsi un grande apostolo perché ha ricevuto delle rivelazioni. Capisce, forse Paolo conosce molto bene che cosa vuol dire la superbia, che cosa vuol dire inorgoglirsi dei doni che Dio fa. Ecco. Allora, in questo versetto 1 cominciamo a entrare in questa mentalità di Paolo. Dice però, tuttavia, allora adesso vi dico le visioni e le rivelazioni. Allora, prima visione, i versetti da 2 a 4, la chiamiamo adesso con il suo nome, il rapimento estatico. Il rapimento è un modo di descrivere una visione, un'esperienza di Dio, che è conosciuto ai tempi di Paolo. Sono descritti diversi rapimenti di personaggi al cielo. Le apocalissi del primo e del secondo secolo sono ricche di questi eventi. Noi ne conosciamo solo alcuni. Nell'Antico Testamento vengono rapiti due personaggi. Uno nella Genesi, che non mi ricordo più chi è.
Enoch.
Esatto, bravissimo. Enoch, che poi sarà appunto, proprio perché è stato rapito nella Genesi, nel primo e secondo secolo comporranno dei testi apocalittici chiamati i libri di Enoch, immaginando che Enoch, questo personaggio che fin dall'antichità si sa che è stato rapito in cielo, ma non si sa niente di più, abbia rivelato qualcosa. L'altro è Elia, rapito in cielo su un carro di fuoco. Il rapimento, ma anche Ezechiele a un certo punto ha una visione, rapito in cielo e vede che cosa succede. Lo stesso capita nell'Apocalisse di Giovanni. Allora, rapimento è un modo con cui si tenta di descrivere un'esperienza di Dio. Allora, rapimento estatico lo chiamiamo. Allora, che cosa c'è da dire di questo rapimento? Primo, che Paolo ne parla in terza persona, d'accordo? E quindi in qualche modo, sì, lo racconta, perché ha deciso di raccontarlo, ma non ha tanta voglia, insomma, che la gente si ricordi di lui per questo rapimento. Mentre, e lo diciamo subito, nella seconda visione, nella seconda rivelazione, quella della spina, Paolo invece parla in prima persona. Anzi, sarebbe contento che loro ricordassero Paolo come quello della spina. Non vuole che si ricordino di lui come quello che è salito al terzo cielo. Quindi crea questo distacco, anche se chi legge, vi ricordo, sa benissimo che Paolo sta parlando di sé. Si rende conto, insomma, nell'impianto del discorso. Allora, un uomo dice in Cristo, vuol dire che Paolo non sta parlando della sua conversione, non è l'esperienza della conversione, questo rapimento, perché Paolo, quando si è convertito, non era in Cristo. Dopo sì, ma prima no. Sta parlando di un'esperienza che lui ha fatto e come un'esperienza di contatto con Cristo molto forte. Quindi di una persona che ha una sua spiritualità, è in Cristo. Questo vuol dire, è un'espressione molto forte, eh? Vive in Cristo, Cristo vive in noi. Quindi Paolo ha avuto questa esperienza mistica in un momento in cui la sua fede, insomma, era comunque forte e costruita. 14 anni fa, I corinzi potrebbero chiedere, ma scusa, perché non c'era 14 anni fa? Vuol dire prima che arrivasse a Corinto. E i corinzi dicono, scusa, ma perché non ce l'ha detto, no? Se è capitato 14 anni fa. E il fatto che Paolo dica 14 anni fa è come dire, ma sì, bon, sì, ma è capitato tanto tempo fa, adesso non mi ricordo, sì, non, sì. Come dire, è tanto tempo che è successo, ma lui, non, come dire, non faccio riferimento a questa rivelazione per la mia esperienza di fede e di apostolo. Cioè, non, ma sì, ma è una roba che mi è capitata tanto tempo fa, sono, niente di grave, no? Chi provate a immaginare i corinzi che ascoltano, ma come, ah, ma ha avuto una visione così? 14 anni fa? E cosa aspetta a raccontarcela, che noi siamo qua tutti assetati di sentire le robe, eh? Poi dice, se con il corpo o fuori del corpo, non lo so, lo sa Dio, e questa frase la ripete di nuovo al versetto 3, se con il corpo o senza corpo, non lo so, lo sa Dio. Anche questo è un modo di cercare di capire questo rapporto con Dio, capite che se è senza corpo è solo una visione, se è con il corpo, che sarebbe già un buon colpo, Se è, senza, se è con il corpo vuol dire proprio un rapimento al cielo, anche fisico, come Cristo, come la Madonna, adesso non so, a quei tempi non credo che avessero già le dottrine sull'assunzione di Maria, però di Gesù sì, di Gesù sì. Allora, un'esperienza forte. Paolo dice, con il corpo, ma non lo so. Certo che se uno avesse dovuto andare a vendersi con questa cosa del rapimento al cielo, avrebbe ben indagato se c'era o non c'era il corpo e se no l'avrebbe buttata là, no? Ma credo anche con il corpo, credo. Lui dice invece, non lo so. Lo sa Dio, come dire, a me non importa, ma è una cosa che sa Dio quello che è successo. Rapimento, quindi, però due volte, se lo dice due volte è la cosa piuttosto seria. Rapimento dove? Al terzo cielo e poi di nuovo in paradiso, anche qui due volte. Terzo cielo era, tre cieli era un modo di descrivere i cieli in una dottrina ebraica, va bene, della rabbinica dei tempi di Paolo, e il paradiso invece era il modo classico di... Di fatto, dice Paolo, quello che è successo è che il rapimento è stato nel luogo di Dio, nella zona di Dio, nello spazio riservato a Dio. Paradiso e terzo cielo, anche questo è il linguaggio apocalittico che permette a chi sta ascoltando di capire questo, non importa quanti cieli ci sono. Il linguaggio apocalittico, ho fatto una piccola nota, se si vede, perché i fogli non sono sempre stampati bene, il linguaggio apocalittico non vuole descrivere cosa c'è nell'aldilà, vuole però descrivere l'esperienza, l'esperienza vissuta, e lo fa con un linguaggio che noi non siamo più in grado di percepire immediatamente. Allora, Paolo usa un linguaggio apocalittico, ma il messaggio è chiaro. Io sono finito al cospetto di Dio Padre, in cielo e nel paradiso. Quindi no, non è una roba così. Quindi un'esperienza fortissima. Però dice, udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare. Allora, ultimo elemento che ci dà, ma che ci aveva già preannunciato prima con questa cosa del corpo, l'esperienza che è avvenuta è nel mistero. Io non so se ero con il corpo o senza corpo. E le parole ascoltate erano indicibili. C'è un'esperienza di Dio così forte da non poter essere comunicata. Anche noi abbiamo degli assaggi di questo, eh? Ci sono dei momenti in cui facciamo un'esperienza così forte di Dio che proviamo a dire, ma ho sentito che Dio mi ama, ho percepito la tenerezza di Dio. Ma anche quando lo parliamo ci rendiamo conto che non è sufficiente quello che abbiamo provato, è molto di più. Allora, figuriamoci in una visione così estatica, eccetera. Allora, Paolo ha vissuto un rapimento estatico, dà quattro indicazioni, non sappiamo dove, non sappiamo quando più o meno, 14 anni fa, non sappiamo cosa è successo e non si sa che cosa Dio ha rivelato. Parole indicibili che non è lecito pronunciare. Allora, una cosa che rimane nel mistero, figuratevi i corinzi che erano tutti curiosi di capire, ma no, ma come, ma come? È solo queste due robe qua scritto. Paolo... con proprio sobriissimamente il minimo, tra l'altro con un linguaggio apocalittico, non dice cosa ha visto, non dice chi c'era, non dice chi ha sentito, ricordate Isaia, ero nel tempio, un grande fumo, c'erano i serafini, poi un angelo è sceso, poi Paolo non dice niente di tutto questo, l'unica cosa che noi capiamo è che era presso Dio, era una roba grossa, ma non si sa bene cosa è successo e non si sa bene che cosa gli ha detto. Questo è quello che viene fuori. Questo è il rapimento estatico. Allora, Paolo non si ferma molto su questa cosa. Scorre via. Sa che i corinzi sono curiosissimi, ma non fa leva su questo per avere il loro consenso. Non vuole. Dice quello che serve perché sappiano che anche lui ha avuto le sue rivelazioni, che non credano questi super apostoli di venire fuori con storie. Anzi, Paolo ha avuto una rivelazione così forte che, di cui effettivamente non si può dire che vale molto di più di per sé come esperienza di Dio, di una rivelazione in cui invece posso dire cosa ho visto e cosa mi ha detto Dio. Di per sé come esperienza estatica di avvicinanza a Dio, vale di più, a noi non sembra, perché noi siamo occidentali, abbiamo un altro sistema, però vale di più, io sono andato più vicino a Dio se sono arrivato in un punto in cui le parole che ho udito non si possono ripetere. Se invece sono arrivato in un punto in cui le parole che ho udito si possono ripetere, vabbè, parole profetiche, bella cosa, grandissima, d'accordo, però. Allora, alto, e Paolo non approfitta della visione. E anzi, quando deve valutarla, al versetto 5, dice: di lui mi vanterò, di me stesso invece non mi vanterò, fuorché nelle mie debolezze. E introduce il vero vanto, appena appena accennato. Però quello che è importante è che Paolo proprio fa come una specie di distinzione, cioè di quello che ha avuto sta visione non mi vanto. Cioè, è come se fosse un altro, non importa, non importa, non guardatemi così. Di me non mi vanterò, ma solo nelle mie debolezze. Non, quella visione là, non so, forse Paolo la considera una rivelazione privata che l'ha aiutato ad affrontare una situazione, ma che non è fondamentale per la sua vita di fede e per la sua missione. Non è importante, mi vanterò di lui, cioè potrei vantarmi di questa cosa se fosse capitata a un altro, ma non mi interessa vantarmi di questa cosa qua. E continua la riflessione dicendo appunto: ehi, guardate però, attenzione, che se io volessi vantarmi, va bene, non sarei mica stolto, direi solo la verità. Qui Paolo sta un po' menando, dice: faccio un discorso stupido, adesso mi vanto. Però attenti, se volessi vantarmi, non è proprio tanto stupido. Cosa hai fatto? Aiuto, tocca. No, sta andando avanti. Nessuno mi giudichi più di quello che vede o sente da me. Io voglio che voi Corinzi mi giudichiate come apostolo, non in base alle rivelazioni. Questo si è capito, ma qui lo dice proprio esplicitamente: non mi vanto, se volessi farlo potrei farlo, ma dice mi vanterò solo delle mie debolezze. Attenzione, dice, perché voglio che nessuno mi giudichi di più di quello che vede o sente da me. Vedo, evito di farlo, perché nessuno mi giudichi più di quello che vede o sente da me e per la straordinaria grandezza delle rivelazioni. Cioè, nessuno mi giudichi per la straordinaria grandezza delle rivelazioni che ho ricevuto. Vabbè, mi avete fatto cominciare tardi, adesso pagate. Va bene? Per la straordinaria grandezza delle rivelazioni. Quindi, io non voglio che mi... Le rivelazioni che ho avuto sono grandiose e straordinarie. Ah, sì, boh, 15, va bene. Sì. Ah, boh. Allora, ho avuto rivelazioni grandiose, secondo i vostri criteri, ma io voglio che nessuno mi giudichi per questo, se non per quello che vede e sente da me. E che cosa hanno visto e sentito i Corinzi, che neanche sapevano che 14 anni prima lui aveva avuto questa rivelazione? Quello che Paolo gli ha detto, di Cristo, e poi le debolezze. Mi vanterò delle debolezze, quelle le avete viste, quelle le avete viste. Non solo le debolezze personali, ma le debolezze nell'annuncio, che nessuno mi ascolta, che frustate, eccetera, eccetera. Quelle le avete viste. Giudicatemi per quello. Ecco. E proprio per questo, allora, bilancia la rivelazione, il rapimento estatico, con questa seconda rivelazione, che Paolo comincia a raccontare proprio dicendo così: per questo, perché voi mi giudichiate in base a quello che sentite e vedete, per questo, e affinché io non monti in superbia, e quindi Paolo riconosce il rischio della superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. Sentite anche qui la ripetizione. Lo stile è simpatico, è uguale. Cioè, adesso non abbiamo tempo, però se guardate la struttura del racconto della prima rivelazione e della seconda rivelazione, c'è questa ripetizione. Sopra c'era con corpo, senza corpo, non lo so, lo sa Dio. In questa dice perché non monti in superbia. Sopra aveva detto due volte, rapito al terzo cielo, in paradiso. Qui dice due volte, una spina della carne, un messo di Satana incaricato a schiaffeggiarmi. Questa sarebbe arte, va bene? È una parte un po' estetica del discorso, cioè questa costruzione. In ogni caso, cosa abbiamo? Questa rivelazione è fatta così. Noi rimaniamo molto colpiti dalla spina, la spina nella carne, e poi dalle parole grosse, un inviato di Satana, percuotermi, va bene? Perché io non montassi in superbia. Ma in realtà a questi elementi, che sono molto impressionanti, bisogna assolutamente attaccare il versetto 8, in cui c'è la preghiera, e il versetto 9, in cui c'è la rivelazione. La rivelazione non è l'impressionante spina nella carne, il messo di Satana, eccetera. La rivelazione che Dio ha dato a Paolo è quella del versetto 9. E gliel'ha data non perché ci fosse Satana, ma perché Paolo ha pregato. E tra l'altro Paolo chiedeva un'altra roba. E invece Dio gli ha dato la rivelazione che serviva. Allora, vi rendete conto che vantarsi di questa rivelazione vuol dire vantarsi di essere nulla, cioè di avere una rogna. Mi vanto che ho una rogna, che ho chiesto a Dio che me la togliesse e Dio non me l'ha tolta, mi ha detto ti basta la mia. Quindi io non avevo capito niente di quello che stavo facendo. E ancora adesso, perché la spina è ancora lì, cioè non ho capito niente, però Dio mi ha dato la grazia, che non ho capito e che adesso però sto vivendo, mi ha aiutato. Allora, questa struttura quindi di questa seconda rivelazione, diciamo alcune cose. Allora, innanzitutto teniamo ben presente che Paolo dice che tutta questa cosa della carne, del Satana, della grazia, eccetera, è perché lui non monti in superbia. Quindi capiamo, è una rivelazione privata. Privata è per me, perché io non monti in superbia. Quindi non vi dice nulla di chi è Cristo, di chi è per me. Però dopo qualcosa di noi ci dice anche, naturalmente. Ora vediamo. Spina nella carne. Qui ho spiegato un po' meglio nel foglio, sono state fatte su questa spina della carne milioni di ipotesi, perché carne vuol dire la parte debole dell'uomo, non necessariamente la carne, la debolezza dell'uomo, il momento in cui l'uomo, siccome sa che morirà e che è debolissimo, si preoccupa, cerca di difendersi da solo, vuole i soldi per salvarsi, si ribella a Dio perché sembra che Dio gli chieda troppo poco, eccetera. Questa è la carne. Siccome però Paolo dice la carne, qualcuno ha pensato che fosse una malattia, potrebbe essere una turba sessuale, naturalmente negli anni 70 erano tutti omosessuali, questi qua, c'era tutta una roba così, omosessualità, tutte, oppure dei nemici, cioè una cosa più antropologica. Allora, e tutte le altre ipotesi che volete, se andate nel corso dei 200 anni che stanno studiando questa cosa, trovate di tutto, va bene. Però senza andare a pretendere, appunto, se si trova di tutto vuol dire che non si capisce cos'è. E vuol dire che Paolo non voleva che noi capissimo cos'era, va bene. Voleva solo che capissimo che è una spina nella carne. Cioè è una cosa che va continuamente a scuotere la debolezza della sua umanità, continuamente. Se stiamo alla lettera ai Corinzi, però, senza andare tanto in cerca in giro nella psicologia, nella sociologia, quali sono i problemi di Paolo, troviamo così, al capitolo 11, versetto 14 e 15, Paolo aveva parlato dei ministri di Satana. E i ministri di Satana erano i suoi avversari, che volevano distogliere i Corinzi dall'annuncio. Allora, questa spina nella carne è in qualche modo legata a questi nemici, nemici che ogni tanto sembrano vincere. Tra l'altro la parola spina viene usata nell'Antico Testamento, nel libro del profeta Osea, per indicare un ostacolo che Dio pone sul cammino di Israele perché si converte. E nel libro dei Numeri per indicare i nemici del popolo di Israele. Allora, in qualche modo questa spina nella carne è l'effetto che i nemici fanno su Paolo. Potrebbe essere, suona meglio così, e può essere l'effetto che i nemici, le difficoltà dell'annuncio, i corinzi che non capiscono, fanno sulla debolezza di Paolo, che vorrebbe vincere facile, che vorrebbe vincere subito, che vorrebbe avere i mezzi a disposizione per risolvere la cosa. Allora, spina nella carne, messo di Satana che mi schiaffeggia, mi percuote. Anche questo schiaffeggiare ricorda soprattutto le umiliazioni che i super apostoli hanno costretto Paolo a subire. Paolo, di quale è pianto per questo, ricordate le lacrime, eccetera. Allora, sta spina nella carne, il messo di Satana, eccetera, eccetera. Non stiamo tanto lì, qualcuno ha detto forse è impossessato dal demonio, così. Non stiamo lì tanto, perché Paolo non ci dà dettagli, è perché non gli interessa che noi capiamo che cos'era o che cosa non era. Di fatto però Paolo si sta vantando di una debolezza, di una debolezza grossa. E difatti ha pregato il Signore perché l'allontanasse da lui. E perché ci dice questo? Non per dirci che lui è un uomo di preghiera, per insegnarci come si fa a pregare, perché ha chiesto una roba e gliene ha dato un'altra. Quindi non è proprio un suggerimento, un grande suggerimento. Ma per dirci che questa debolezza Dio non l'ha tolta. Per essere un apostolo, Paolo pensava di poter annunciare il Vangelo meglio senza. E se Dio gliel'avesse tolta, sarebbe stato vero. Paolo avrebbe annunciato meglio il Vangelo senza. Invece Dio non gliel'ha tolta, anche se Paolo non aveva capito. Per tre volte non sappiamo cosa voglia dire, non sappiamo quando è successo, va bene, forse, boh, chi lo sa, come possiamo dirlo, neanche Paolo non vuole farci sapere cosa o come, però ci dice quella debolezza lì, quella spina nel fianco, faceva parte dell'apostolato. E difatti lo spiega dopo, quando appunto glielo spiega Dio, al versetto 9, quando dice ti basta la mia grazia, la mia forza. La forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Versetti 9 e 10, adesso allora Paolo è arrivato e dice il messaggio chiave di quello che sta dicendo. Dopo essersi vantato per le rivelazioni, e però aver detto però questo vanto insomma è un po' così, alla fine ci spiega perché non si è mai vantato delle rivelazioni e perché non lo farà mai. Abbiamo già capito qualcosa a partire dalla differenza tra l'una e l'altra rivelazione, che vi invito anche a guardare, a rileggere dopo con calma. Sentite la differenza con cui Paolo le racconta. La prima ha un linguaggio escatologico, apocalittico, il cielo, il rapimento, eccetera, e lui la porta in terza persona come un distacco. Sarebbe quella di cui vantarsi di più. La seconda invece è quella di cui vantarsi di meno, perché lui fa figura da poveretto, insomma. Dio lo ha sostenuto che, vabbè, è una grande rivelazione, che rivelazione è? Vabbè. E invece Paolo racconta in prima persona e non c'è linguaggio apocalittico, c'è un linguaggio del culto, però c'è la preghiera, la vita spirituale, la battaglia personale contro le proprie debolezze. E invece questa Paolo la racconta così. Nel finale, vi invito a guardare adesso, se teniamo conto del versetto 9, cioè compresa la rivelazione che viene da Dio, c'è un triplice gioco su forza e debolezza. Triplice gioco su forza e debolezza. Tre volte, guardate, prima volta versetto 9, la più facile di tutti. Dio dice, ti basta la mia grazia. Ah, grazie, attenzione, grazia è parola famosa, ma quando Dio dice grazia vuol dire i doni gratuiti che ti faccio e che ti voglio fare. Va bene? La grazia di Dio sono i doni gratuiti che Dio mi fa e mi vuole fare. Quindi anche la volontà di Dio di farmi questi doni. Una definizione semplice, d'accordo? Che però si può arricchire molto. Ti basta la mia grazia? Allora, prima volta, la forza si manifesta pienamente nella debolezza. Sentite, questo è proprio un oracolo. La forza di chi? Quale forza? La debolezza di chi? Quale debolezza? Oracolo, la forza si manifesta nella debolezza, come un principio generale, a cui poi Paolo dovrebbe fare le applicazioni, e le fa. Difatti, secondo giro, versetto 9b, mi vanterò ben volentieri nelle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Allora vedete, Paolo continua come aveva fatto prima, mi vanterò, e dice, quale debolezze? Le mie debolezze, perché si manifesta in me la forza di Cristo. Se vedete è simpatico, la parola tecnica è chiastico. Mentre Dio aveva parlato prima di forza e poi di debolezza, Paolo parla prima di debolezza e poi di forza. È chiaro, è una cosa artistica, gli piace fare così, va bene? Quindi, però vuol dire che è fatto apposta. Cioè, fare questi scambi, se Dio parla di forza e debolezza, adesso io interpreto e dico prima debolezza e poi forza, e la terza parte fra di nuovo debolezza e poi forza quando interpreta. Questi sono elementi del modo di scrivere di Paolo che, se si riconoscono, ci lasciano intendere primo che Paolo ha cercato di costruire un discorso ben fatto e poi che ha proprio cercato di costruirlo, se ci accorgiamo. Allora, secondo passaggio, Paolo arriva a dire nelle mie debolezze dimora la potenza di Cristo. La debolezza è mia e la debolezza è di Cristo. Terzo passaggio, perciò dice mi compiaccio, che è parallelo a mi vanterò, mi compiaccio, sta ripetendo, nelle mie debolezze. E poi le elenca, oltraggi, difficoltà, persecuzioni, angosce sofferte per Cristo. Attenzione, prima era le mie debolezze e basta. Adesso è le mie debolezze, oltraggi, persecuzioni, sofferte per Cristo, perché quando sono debole è allora che sono forte. Io sono forte. Allora, se vedete i passaggi, c'è prima l'oracolo, forza, debolezza generale, poi c'è l'interpretazione 1, le mie debolezze e la forza di Cristo. Poi c'è la posizione 2, le mie debolezze e la mia forza. Il passaggio per intuire che le mie debolezze diventano la mia forza è la potenza di Cristo, che sta in mezzo. Ma dopo guardatelo meglio con le vostre forze. C'è da notare qui due cose e poi abbiamo finito. La prima cosa, Paolo elenca queste debolezze e le ha già elencate altre volte, se volete leggere la seconda Corinzi, trovate altri elenchi di cose che Paolo ha patito, che non è stato capace di vincere, non è stato vincente nell'annuncio del Vangelo. Ora Paolo sta parlando anche delle debolezze in generale, ma soprattutto di quelle debolezze, sono forse quelle debolezze che lui incontra annunciando il Vangelo. Cioè, mi metto a fare l'apostolo e incontro che non sono capace di convincerli, che non mi ascoltano, che gliel'ho detto la prima volta ma l'hanno imparato a memoria e quando è arrivato un altro l'hanno ascoltato l'altro, che io ho provato a aiutarli a fare un percorso spirituale e questi aspettano ancora i miracoli, le rivelazioni. Che ho cercato, invece questi mi hanno consegnato l'ebreo, quelli mi hanno dato giù botte a tutto spiano. E mentre mi stavano pestando non sono scesi gli angeli dal cielo a salvarmi. Va bene? Che poi è la stessa debolezza di Cristo. Sulla croce, vieni giù e noi crederemo. Vieni giù e noi crederemo. Allora Paolo sta dicendo che queste debolezze che mostrano la potenza di Cristo sono le mie debolezze quando cerco di annunciare il Vangelo. Potrebbe anche essere l'incoerenza. Vedo che annuncio il Vangelo, però annuncio un Vangelo che non sono capace di mettere in pratica neanch'io. Ma lo annuncio perché ho visto che qualcuno ci è riuscito e magari qualcuno di quelli che mi sta ascoltando ce la fa. Questo è il spirito dei preti, va bene? E anche dei cristiani genitori che cercano di spiegare ai figli alcune cose, poi dicono, ma tu perché dici le parolacce? Allora, sono debolezze legate al momento, cioè mi accorgo che io sì dovrei annunciare il Vangelo, ma scopro miliardi di debolezze dentro di me e fuori di me. Nel mondo in cui siamo non riusciamo perché noi facciamo discorsi e il mondo invece fa video su internet e con quella, no? Cioè, queste debolezze. Allora, Paolo sta dicendo, quando io scopro queste debolezze nell'annuncio del Vangelo, quella volta la voce del Signore mi ha detto, sta sereno, ti basta la mia grazia, continua ad annunciare perché nella debolezza viene fuori la forza, no? E questo è il primo elemento. Quindi le debolezze nell'annuncio. Forse possiamo capirle meglio se ci mettiamo in questa posizione. Io come faccio io a annunciare Cristo? Sono debolissimo. Questa è l'esperienza di Paolo. Secondo elemento, importantissimissimo, perché Paolo dice così, versetto 9b, mi vanterò quindi ben volentieri, quindi volentieri, no, di lui no, ma di me, mi vanto volentieri adesso, delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Due cose. Primo, la potenza di Cristo. Vi ho messo nel foglio la citazione di Filippesi, in cui Paolo dice, tutto quello che io ho, sono ebreo, sono istruito, sono saputo, tante cose, faccio miracoli, butterei via tutto subito per avvicinarmi anche solo un po' alla conoscenza di Cristo e alla conoscenza della potenza della sua risurrezione. Non mi interessa niente, tutto spazzatura a confronto della potenza della risurrezione di Cristo. Quindi questa potenza della risurrezione di Cristo, quindi non fermatevi solo per capire questa parola, non possiamo fermarci solo alla parola potenza, ah, è un potente, forte, è la potenza della risurrezione di Cristo, è la potenza che vince la morte, è la potenza che dà senso a tutto, è una potenza che è capace di cambiare il volto a tutto quanto. E poi dice, questa potenza di Cristo, della risurrezione di Cristo, dimora in me quando sono debole. E questa parola dimora dietro nasconde la parola che troviamo anche in Giovanni, al capitolo 1, versetto 14, è scritto nel foglio. Il Verbo si fece carne e prese dimora in mezzo a noi, venne ad abitare in mezzo a noi, traduzione che ricordiamo. Amore. Cioè l'incarnazione di Cristo. Paolo ha la percezione che quando lui dà spazio alle sue debolezze, continua ad annunciare il Vangelo, e quando questo riesce, avviene l'incarnazione di Gesù. Il Verbo si fa carne, tanto quanto, o almeno facciamo in analogia per non esagerare, all'incarnazione di Cristo in Maria. Paolo non fa riferimento all'incarnazione di Cristo in Maria qui, però a Giovanni sì, a questo mistero dell'incarnazione, il Figlio di Dio, il Verbo di Dio che si fa uomo. Allora, nel momento in cui succede questo, tra la mia debolezza e la potenza della sua risurrezione, avviene l'incarnazione. Lì si incarna Cristo. E cercate di percepire la potenza di questa parola, dimora, dimorare. Dietro c'è tutto l'Antico Testamento. Gli ebrei, compreso Paolo, sapevano che la dimora di Dio era stata la tenda durante l'Esodo. In quella tenda Dio aveva proprio abitato. Mosè usciva e si copriva il volto, e Paolo l'ha citato nella seconda lettera ai Corinzi, perché lì c'era la gloria di Dio, abitava, dimorava la gloria di Dio. Quando Salomone ha costruito il Tempio, quel Tempio che nessuno avrebbe dovuto conquistare, distruggere, perché? Perché lì c'era Dio, nel famoso Santo dei Santi, che era vuoto, in cui entrava un sacerdote una volta, lì c'era Dio, magari solo il lembo del mantello, come dice Isaia, la dimora, la presenza reale di Dio nell'Antico Testamento. Quando Giovanni dice il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, tira su tutta questa forza di significato. L'unico posto dove Dio c'è è stato il Verbo. E Paolo dice, l'unico posto dove Dio è proprio qui vicino agli uomini, quel Dio incomprensibile, quelle parole che non si potevano neanche udire, è nel momento in cui, nella mia debolezza, sperimento la potenza di Dio. Lì si incarna il Verbo. Bene. Allora, questi versetti di Paolo ci permettono, domani, insomma, in una meditazione proprio approfondita, nel silenzio, di entrare in questa operazione forte possente della debolezza e della forza.